può fare di Laura Bettini.
Una buona domenica, ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto di Radio 24 e di questa puntata di Si può fare, che lo dico fin da subito affronta un tema durissimo. Entriamo infatti in un ambito in cui cose che si possono fare, quindi di si può fare, come diciamo quando facciamo le riunioni di redazione, beh, ce ne sono davvero tantissimi, qualcosa ovviamente già si fa, ma prima di tutto, per capire cosa si può fare, cos'altro si può fare di meglio, bisogna fare un tuffo nella realtà, per così dire. Bisogna però attraversare anche un inferno. Io non vedo altre possibilità, altri modi di definire la situazione complessiva, non dell'istituto in particolare, ma complessiva delle carceri italiane, descritta dall'annuale rapporto dell'Associazione Antigone per i diritti e le garanzie nel sistema penale. Tra l'altro proprio oggi i giornali riportano la notizia di altri due suicidi in carcere in Toscana, a Firenze, a Prato, che sono due istituti in cui il sindacato di polizia penitenziaria dice, insomma, la situazione è fuori controllo. Dall'inizio dell'anno i suicidi sono già stati 8. E c'è un numero di detenuti che non ha precedenti da 10 anni a questa parte e non ha neanche spazi, per così dire. Se i detenuti sono più di 60.000, i posti sono teoricamente 50.000, 51.000, quindi capite bene che c'è una questione di sovraffollamento, ma ci sono anche tante altre questioni. Cominciamo a entrare, a attraversare appunto questo inferno, con Alessio Scandurra, che è il coordinatore dell'Osservatorio Antigone sulle condizioni di detenzione. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, la situazione, insomma, i numeri la rappresentano bene, però poi ci sono anche ovviamente non solo i numeri, ma le persone. E le persone sono in grave sofferenza, tutti coloro che entrano in questo mondo, mi sembra di capire.
Sì, indubbiamente, indiscutibilmente il sistema penitenziario italiano sta vivendo un momento di particolare difficoltà, di particolare sofferenza. Il carcere è sempre un luogo di sofferenza, è sempre un luogo di dolore, però appunto anche alcuni banali indicatori numerici, i tassi di affollamento, il numero drammatico dei suicidi, insomma, mostrano che non è una situazione normale. E per le persone questo significa, diciamo, non solo condizioni di vita più difficili, ma significa meno accesso a quelle opportunità di reinserimento che danno senso alla pena, perché comunque è un pezzo della vita di una persona che è molto diverso se, come dire, questo pezzo di vita è vissuto in una prospettiva costruttiva verso il futuro, verso il domani, verso il giorno della scarcerazione, oppure se è semplicemente una lunga e inerte attesa verso questo giorno.
Tra l'altro sappiamo bene anche quali sono le ricadute della lunga attesa senza senso, diciamo, alle proprie giornate, oppure della pena scontata con un tentativo di riabilitazione e reinserimento completamente diverso.
Le differenze sono tante, a cominciare ovviamente dalla probabilità che la persona poi in carcere non ci torni più, perché quelle esperienze magari lo aiutano poi a un ritorno nella società che funziona, che non porta nuovi reati, mentre, diciamo, se non si affrontano le fragilità, i problemi che hanno portato al primo reato, le persone tendono in carcere a tornarci con percentuali, con tassi che francamente fanno tremare i polsi. Cioè, più il 60% delle persone che oggi sono in carcere ci sono già state tra una e quattro volte prima di adesso, quindi è un'istituzione che soffre di un sovraffollamento che è prodotto in parte anche dal fallimento dell'istituzione stessa.
In parte leggevo oggi, sempre dalle cronache dei giornali, anche da un fallimento burocratico, perché se è vero, insomma, ci sarebbero 19.000 detenuti che sulla base della normativa potrebbero uscire dal carcere optando per misure alternative. Così almeno scrive oggi Quotidiano Nazionale. L'articolo che cito è di Stefano Brogioni, quindi si riferisce ai suicidi in Toscana e inserisce anche questo dato.
Sì, non c'è dubbio che abbiamo in carcere un sacco di persone che hanno una pena breve, che sono nei limiti per accedere a una misura alternativa, però in tanti casi, a onor del vero, il giudice dovrebbe concedere questa pena alternativa a una persona che non conosce, sulla quale non ha informazioni, sulla quale che non si è potuta sperimentare, per esempio, in un'attività dentro l'istituto. Cioè il non far nulla, anche il difetto che non ti consente di conoscere le persone, di metterle alla prova, di vedere quanto sono affidabili o meno, e quindi di nuovo si crea questo meccanismo per cui diventa poi difficile scommettere sull'affidabilità di queste persone.
È
di nuovo il serpente che si morde la coda. È un circolo vizioso che va spezzato con gli strumenti che ci sono nella legge italiana, perché comunque la legge penitenziaria italiana ha in sé tutti gli strumenti per rendere possibile tutto questo. Per esempio, appunto, le misure alternative di cui parlavamo sono nel nostro ordinamento da tantissimi anni, hanno dato prova di funzionare e funzionano. Bisogna rendere la vita interna una vera palestra per l'accesso a questi strumenti, a queste risorse previste dalla legge.
Certo, e poi questo consentirebbe anche di evitare quelle situazioni che ciclicamente ritornano quando c'è bisogno, quando le carceri scoppiano, arrivano i provvedimenti di clemenza, ma quelli non arrivano così a pioggia, senza che appunto ci sia stata un percorso di riabilitazione, di reinserimento. Alessio Scandura, volevo poi dopo arrivare con lei al perché siamo arrivati ad avere questi numeri nelle nostre carceri. Devo però dare prima lo spazio alle informazioni sul traffico e poi torniamo un minuto.
Si può fare.
Si può fare.
Siamo sempre in collegamento con Alessio Scandura, coordinatore dell'Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione. Le stavo chiedendo appunto perché questi numeri, perché questa crescita?
Dunque, la crescita è un po' una costante del sistema penitenziario italiano dagli anni 90 ad oggi. È un sistema costantemente in crescita, fino al momento in cui appunto si interviene con misure straordinarie, con sforzi straordinari per fare scendere il numero, e poi subito il giorno dopo il numero comincia di nuovo a risalire. Il perché alla fine dei conti è comprensibile. È indubbiamente il sistema penitenziario fatica a eseguire il proprio mandato, il reinserimento sociale, però il vero fallimento delle nostre società è prima del carcere, è fuori dal carcere. In carcere ci si trova un sacco di fragilità sociale, di persone con problemi di salute fisica, di salute psichica, di dipendenze, persone che vivono per strada che probabilmente, se ce ne fossimo fatti carico prima che arrivasse il reato per cui sono finiti in carcere, quel reato non sarebbe arrivato. Sono persone che appunto di cui non ci siamo fatti carico, che non ci siamo prese in carico, che abbiamo lasciato sole. L'esempio più evidente direi che è la crisi che vivono oggi gli istituti penali per minorenni.
Per i minori.
Sì, gli IPM, le presenze sono cresciute, sono praticamente raddoppiate nell'arco di 2 anni. Abbiamo per la prima volta il sovraffollamento nelle carceri minorili, che io non avevo mai visto nella vita. Abbiamo i materassi per terra perché non ci sono letti per tutti. In parte sono conseguenze del decreto Caivano voluto dal governo che ha
nel 23,
in parte, sì, però in parte sono anche il frutto di un disinvestimento, diciamo, sull'accoglienza dei ragazzi, soprattutto stranieri, che finiscono per strada, che finiscono per abusare di sostanze appunto a un'età molto, molto presto, e una parte dei quali poi finisce a combinare fatti più o meno gravi che li portano in carcere. E quindi in qualche modo la crisi del carcere è anche una crisi dei sistemi che stanno fuori, che poi sono gli stessi che dovrebbero riaccogliere queste persone arrivate a fine pena e prevenire la recidiva e favorire il reinserimento, e anche questo, ahi noi, non accade, o accade
se accade poco, anche nelle carceri minorili, quindi negli istituti per i minori. È chiaro che, diciamo, tra virgolette, perché tra molte virgolette è ancora più grave, perché questa inazione fa sì che un giovane non esca forse ancora più incattivito o più...
Certo che è più grave, sia perché, diciamo, il dovere morale che abbiamo come collettività, morale e giuridico, nei confronti dei giovani, dei minori, è diverso da quello che abbiamo nei confronti degli adulti. È grave perché in fondo sono piccoli numeri, e quindi forse con uno sforzo non grandissimo potremmo dare una risposta
correggere
adeguata a questi punti. Non sono i 60.000 del carcere, stiamo parlando di meno di 600 ragazzi.
Meno di 600 ragazzi. Il passaggio verso le comunità, che c'era sempre stato, si è interrotto, è ridotto? Per quali motivi sono lì?
Non si è interrotto, però si è rallentato, diciamo, perché le comunità faticano ad accogliere ragazzi, sono comunità miste, che quindi non accolgono solo ragazzi del circuito penale, ma anche ragazzi del circuito civile, e faticano in questa fase ad accogliere i ragazzi dal penale perché hanno meno risorse, hanno meno personale specializzato, e quindi, diciamo, quel canale c'è ancora, ma si è un po', diciamo, è diventato più difficile, meno permeabile, e in più i numeri degli ingressi degli arresti sono aumentati, per cui anche se quel canale fosse uguale a prima, comunque avremmo una crescita delle presenze in IPM, e probabilmente in generale si respira, ma anche nelle carceri per adulti, un clima di confusione, di fatica ad affrontare il livello di difficoltà che il sistema si trova ad affrontare oggi. Purtroppo, insomma, si vedono indicatori di tensioni, incidenti in continuazione, i suicidi sono la punta dell'iceberg delle costanti tensioni e incidenti che si vivono nelle nostre carceri.
Sono sia stranieri che italiani. Mi sembra che le proporzioni siano più o meno uguali, vero, per quei 600 di cui ci diceva. Però i percorsi, sì, poi che vengono intrapresi sono spesso diversi. Leggevo nel vostro rapporto che più la misura è contenitiva, più ne sono, insomma, ci sono ragazzi stranieri rappresentati.
Allora, diciamo, sì, da tanto tempo oramai gli stranieri sono leggera maggioranza o leggera minoranza, diciamo, della popolazione degli IPM, quindi i numeri sì, sono più o meno analoghi. Tendenzialmente però fanno reati meno gravi e finiscono per
chi dei due, perdoni, chi dei due fa reati?
I ragazzi stranieri. Okay. I ragazzi stranieri tendenzialmente fanno reati meno gravi, finiscono per trovarsi così tanto in IPM più che altro perché c'è maggiore difficoltà a inserirli in percorsi alternativi. Come diceva lei, rappresentano una fetta piccola, molto inferiore al 50% dei ragazzi che commettono reati in Italia, però appunto poi diventano il 50% in IPM perché si fa più fatica a collocarli in percorsi alternativi all'IPM. Perché non ci sono le famiglie, perché non ci sono, appunto, non ci sono tante strutture pubbliche in grado di accoglierli. Succede lo stesso con gli adulti, anche nelle carceri per gli adulti c'è una sovrarappresentazione, una fetta eccessivamente grande di persone straniere che hanno fatto reati, in gran parte hanno fatto reati da poco, ma non riescono a accedere al nostro sistema delle misure alternative perché non hanno quelle risorse sociali che servono per la casa, il lavoro, eccetera, per andare in misura alternativa e noi non siamo in grado di fornirgliele.
Precisamente, ho capito. Senta, in conclusione, a proposito di percorsi che si possono fare, voi fate parte di questo progetto che è stato chiamato Nessuno Escluso, che è volto, leggo, a sensibilizzare la comunità penitenziaria intorno alla cultura giuridica e costituzionale ed è coinvolta una casa editrice specialista nell'ambito appunto legale, fiscale del lavoro che è la Giuffre Francis Lefebvre. Come si sviluppa questo progetto? Cosa intende portare come competenze nelle carceri?
Allora, forse innanzitutto mi sento in dovere, prima di parlare di questo progetto, a proposito di si può fare, di ricordare che comunque si fanno un sacco di cose nelle carceri
Sì, no,
italiane.
certo. Adesso poi dopo ci arriviamo anche con altri ospiti, però fa bene a dirlo.
Perfetto. No, perché comunque diciamo, c'è un impegno quotidiano e determinato di decine di migliaia di persone, di personale, di anche volontariato, associazionismo che in qualche modo aiuta anche che la situazione non precipiti ulteriormente. E in particolare questo progetto nasce su iniziativa di Lefebvre con l'idea semplice di portare la Costituzione in carcere, un luogo in qualche modo che ha tra il suo mandato istituzionale, quello di offrire prospettive di cittadinanza piena alle persone detenute. Reinserimento sociale vuol dire inserimento nella società come cittadini a pieno titolo, con i propri diritti, i propri doveri, le proprie responsabilità e la capacità di stare dentro questo sistema in maniera piena e costruttiva, e quindi l'esigenza di condividere i valori e i principi della nostra Costituzione con tutta la comunità penitenziaria e anche in questo modo anche capire meglio che cos'è il carcere dentro il sistema costituzionale dei pesi e dei contrappesi, il ruolo del diritto penale e infine appunto il ruolo del carcere. Il progetto è stato presentato a Roma, ha avuto una prima presentazione a Roma, una seconda presentazione a Bari e verrà presentato anche a Torino. E
Che
poi in tutti
sono i
questi
tre luoghi in
istituti.
cui si sperimenterà questo progetto?
Esattamente, si faranno degli incontri che hanno come tema singoli articoli, singoli insomma, diritti specifici di cui contenuti nella nostra Costituzione, e il progetto lascia anche al carcere, alle biblioteche di questi istituti, dei materiali e degli spazi che possono essere poi usati per ulteriori iniziative, discussioni, incontri con autori. Quindi l'idea che diventi normale parlare di Costituzione e di valori costituzionali in un luogo in fondo quei valori vanno esercitati tutti i giorni.
Esatto. Grazie davvero per essere stato con noi anche per questa attività. Magari ci risentiremo dopo la prima sperimentazione per vedere appunto anche quella che è la reazione e l'interesse che ha suscitato nei detenuti. Io saluto e ringrazio Alessio Scandurra, buon lavoro con l'associazione Antigone, lui è il coordinatore dell'osservatorio sulle condizioni di detenzione. Buona domenica.
Buona domenica, buon lavoro.
Abbiamo una pausa, ci ritroviamo tra poco.
Fare.
I hear the train coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down the San Antonio.
Siamo lasciati con Alessio Scandurra parlando di questa iniziativa con la casa editrice Giuffrè Lefebvre, che coinvolgerà le carceri di Roma, Rebibbia femminile, le case circondariali di Bari e Torino. Si discuterà la Costituzione e do il benvenuto a Lucia Castellano, provveditrice regionale dell'amministrazione penitenziaria della Campania. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
Dicevo, riprendevo quel punto lì perché lei più volte ha insistito anche sul fatto di ragionare sui diritti dei detenuti, quindi mi sembra che possa essere, no, uno spunto di partenza per pensare, diciamo, al si può fare nella situazione.
Certo, io aggiungerei, se posso, si deve fare, perché si deve fare, si deve cambiare per cambiare proprio la cultura della, e l'approccio con il sistema penitenziario, che deve essere, a mio parere, per quella che è la mia esperienza trentennale in questo mondo, deve essere quello di un servizio pubblico, che è molto più difficile e complicato da gestire rispetto a altri servizi pubblici come l'ospedale, come la scuola, come l'università, perché c'è questa contrapposizione tra, come dire, tra l'utenza e l'operatore. Ecco, è quello che va in qualche modo superato, e va superato attraverso una costante opera di formazione degli operatori. Guardate che un carcere che non è, che fuori controllo, che non è governato, è un carcere che fa soffrire moltissimo anche gli operatori, e io penso anche molto a loro, ai poliziotti penitenziari, a tutti quelli che non trovano, a tutti noi che non troviamo una quadra nella relazione istituzionale. Il carcere è il carcere dove sono garantiti tutti i diritti compatibili con la mancanza di libertà. E questo lo dice la Costituzione, lo dice l'ordinamento penitenziario, ma da qui ad attuarlo passa il mondo, e allora forse dovremmo provare a concepirci come un servizio all'utenza, in cui la persona che entra dentro, che sta un pezzo, per un pezzo di vita con noi, immagina poi quando esce, cioè immagina la consapevolezza di trovarsi in un mondo dove si esercita la giustizia. Questo è lo sforzo che dobbiamo fare. Non è facile, ma è questo che dobbiamo fare.
Ma l'impedimento qual è la difficoltà? Perché poi appunto persone come lei, operatori, polizia penitenziaria, volontari, tanti, diciamo, vorrebbero cambiare la situazione, ma quali sono i principali impedimenti secondo lei?
Allora, un impedimento enorme è dato dalla, almeno qui al sud più che al nord, è dato dalla massiccia dose di delinquenza organizzata che c'è dentro, quindi dal fatto che tu devi combattere contro anche una giri di diciamo di economie criminali che sono, certo, veramente difficili da fronteggiare.
Forse anche mentalità criminali,
mentalità e anche giri di soldi, giri di spaccio, e questo è veramente molto complicato. Ci vogliono gli sforzi di tutti, noi lavoriamo molto con le procure su questo. E al nord, al centro nord, c'è questo problema enorme che diceva bene Alessio Scandurra, cioè proprio di welfare penitenziario, c'è una detenzione sociale, ci sono persone che non hanno niente, neanche l'identità, quindi bisogna ricostruire delle esistenze. Perciò dicevo che è un servizio pubblico più complesso di altri, ma è un servizio pubblico. Mi piace pensare al detenuto che quando entra, oltre a essere ricevuto, e questo lo è già adesso, dagli educatori, dai poliziotti, abbia per esempio in mano il regolamento e sappia come funziona e abbia in mano la carta di servizi delle ASL e sappia quali servizi sanitari gli vengono offerti. Mi piace pensare a un istituto dove, a istituti penitenziari, naturalmente poi sono declinati tra alta sicurezza, media sicurezza, quindi è tutto,
certo, ciascuno
diversificato,
esatto. però ci sono delle regole che poi sono comuni,
media sicurezza, dove il detenuto possa contribuire a organizzare una giornata detentiva sensata con il lavoro, la scuola, la formazione, e che nulla di tutto questo sia subordinato alla mancanza di personale, dove si riconosca che il detenuto ha diritto alla scuola, ha diritto al lavoro, ha diritto, che non sono premi, non sono benefici, sono semplicemente una modalità di esecuzione della pena. E poi un altro tema enorme che mi piace pensare che bisogna cambiare è il fatto che noi da soli non ce la possiamo fare, quindi prima di tutto l'interazione costruttiva con altri istituti. Alessio diceva molto bene sulle misure alternative, ecco, bisogna lavorare sui flussi in uscita e bisogna lavorare insieme all'esecuzione penale esterna, questo lavoro collegiale, bisogna lavorare sulla tutela della salute e bisogna lavorare insieme alle aziende sanitarie, e questa collegialità dell'approccio che dobbiamo rafforzare, ecco, secondo me.
Quindi la costruzione di ulteriori reti, ecco.
Esattamente, che reti, proprio di accordi, di processi di lavoro, di accordi di programma. Per esempio, se noi lavoriamo, lo dico sempre, sui detenuti che possono accedere alle misure alternative e lavoriamo insieme sui numeri, ci sono tantissimi detenuti che devono scontare un anno di pena. Allora, se ci mettiamo proprio testa e testa a lavorare sui numeri con gli operatori dell'esecuzione penale esterna e con la magistratura di sorveglianza, altro attore imprescindibile della partita, noi probabilmente possiamo riuscire ad accelerare i flussi in uscita. Perché il carcere è dannoso, anche il migliore degli istituti penitenziari è molto più dannoso dell'esecuzione penale, di un'esecuzione penale esterna fatta bene.
Fatta
e
bene,
anche qui
esattamente.
Anche qui devo fare un appello alla crescita di un sistema di esecuzione penale che è un sistema di risposta penale, non è un beneficio, ripeto ancora una volta, non è un premio, una misura alternativa, è una pena, è una forma di pena.
Allora, la porto su un altro tema, sì, che è quello dei giovani. Aumentano i giovani e aumenta il trattamento dei giovani come fossero adulti, a quanto mi sembra di capire. Anche qui non dobbiamo fare passi indietro in realtà, ma dovremmo pensare al futuro di questi ragazzi,
certo,
che, come ci diceva prima Alessio Scandurra, non è che sono tutti autori di reati gravissimi, anzi forse in maggioranza no.
Sì, ecco, il problema dei giovani è un problema enorme, soprattutto qui nelle regioni del sud, perché i giovani, adulti che io con cui io mi rapporto, naturalmente solo a livello cartaceo perché non ho più un rapporto immediato e diciamo personale con loro, però sono persone che davanti alle quali c'è una carriera criminale pronta, per cui paradossalmente, ne parlavo l'altro giorno con il direttore di Nisida, paradossalmente questi ragazzi non vogliono stare a Nisida, appena diventano maggiorenni vogliono andare a Poggioreale, vogliono andare a Secondegliano, non vogliono andare neanche in istituti campani che sono, diciamo, più a loro misura, quindi che hanno delle offerte scolastiche, perché la lotta che noi oggi combattiamo senza esclusione di colpi e contro un Moloch criminale che è più grande di noi, che offre possibilità diciamo di carriera, ecco, mi passi il termine, significative, e quindi su questo noi dobbiamo rafforzarci.
E su questo dare delle opportunità. Allora, lei ha nominato Nisida, io voglio presentare, visto che è già in collegamento, la collega Raffaella Calandra, credo voi vi conosciate proprio per questioni.
Benissimo.
Esatto,
benissimo.
Inviata del Sole 24 Ore a lungo voce di Radio 24.
Ci conosciamo e ci vogliamo bene, se posso usare.
La carrambata è riuscita bene.
La stima è reciproca. Ciao Laura, buongiorno a te, i nostri ascoltatori, un carissimo saluto a Lucia Castellano, una delle istituzioni del mondo penitenziario con un grandissima esperienza e con una lungimiranza come pochi altri.
Verissimo, noi adesso qui non abbiamo parlato della sua esperienza di Bollate, ma insomma il carcere di Bollate è noto credo in tutta Italia per il percorso che lì è stato compiuto grazie a lei. Raffaella, tu sei appena tornata da Nisida, ovvero è una delle tante tappe del reportage che stai facendo sul Sole 24 Ore e hai avuto un confronto diretto, diciamo, con la situazione, vero?
Sì, sono stata a Nisida, ne abbiamo scritto qualche settimana fa, per raccontare appunto il mondo della detenzione minorile, ed è esattamente come anticipava Lucia Castellano a proposito dei giovani adulti, una realtà che ho trovato in un momento particolarmente delicato, mai come in questo momento nell'istituto penale minorile di Nisida. Quello che ha ispirato Mare Fuori, insomma, per far capire ai nostri ascoltatori, come anche negli altri IPM si è arrivati a questi numeri. A Napoli neanche nella stagione della cosiddetta paranza dei bambini, cioè quando l'emergenza dei minori arruolati dalla criminalità organizzata divenne un'emergenza nazionale e ci furono tantissime operazioni e inchieste, si era arrivati a questi numeri di presenze, che significa che per la prima volta forse nella storia anche negli istituti penali minorili si stanno cominciando ad avere i mali che purtroppo si registrano nei penitenziari per adulti, vale a dire, ovviamente con cifre che non possono essere minimamente paragonabili, ma non è paragonabile neanche il tipo di percorso che gli ospiti degli IPM fanno, vale a dire sovraffollamento e anche un tema che si rapporta al numero degli operatori, con una specificità che in realtà, come quelle di Nisida, che quindi insistono su un territorio campano che è stato perfettamente descritto poco fa, ci sono ragazzi sempre più piccoli di età con pene sempre più lunghe, il che significa che commettono reati gravi, perché appunto rientrano in questo circuito di manovalanza della criminalità organizzata, commettono reati sempre più spesso in gruppo, e questo è un fenomeno che si verifica anche al nord per vari reati, per varie ragioni, con una diciamo facilità di accesso alle armi che è veramente incredibile. La grandissima diffusione di coltelli che ha portato una scuola alla periferia di Napoli a introdurre i controlli col metal detector all'ingresso, ma anche, e siamo in un altro livello, la grandissima facilità di accesso alle pistole, con diciamo senza neanche avere la piena consapevolezza, mi ha raccontato uno di questi ragazzi con cui ha parlato, di che cosa si stia a fare, cioè ragazzi che crescono in contesti in cui avere le scarpe, cito letteralmente quello che mi ha detto questo ragazzo, le scarpe da 500 euro, avere un mezzo, lo diceva, cioè uno scooter e una pistola, è un mito per chi cresce in una determinata realtà. Questo significa che il tema della detenzione dei minori non può essere, diciamo, separato dal contesto in cui questi minori da cui questi minori provengono, un contesto spesso di dispersione scolastica, di diciamo a volte, certo, non sempre, anche di difficoltà economiche, a conferma di come questi problemi non possono essere affrontati esclusivamente, diciamo, dalla coda, ma necessariamente dal territorio. Se ci spostiamo poi...
Sì, no, adesso ci dobbiamo spostare un secondo sul traffico, Raffaella, hai perso il clock di Radio 24.
Hai ragione.
Se avete pazienza un istante, io poi vorrei fare un'ultima domanda anche a Lucia Castellano, quindi sentiamo le informazioni sul traffico e torniamo subitissimo.
Fare.
E lontano, lontano nel mondo, una sera sarai con un altro. E ad un tratto.
Volevo fare una domanda a Lucia Castellano, che ricordo è provveditrice regionale dell'amministrazione penitenziaria della Campania, proprio a partire da quello che ci stava dicendo Raffaella Calandra. Se quelle sono le ambizioni dei ragazzi, soprattutto di quell'area, ma non faccio fatica a pensare che situazioni simili siano quelle magari delle grandi periferie, delle città metropolitane, insomma. Quindi ho il desiderio, com'è che diceva, del motore, ho il desiderio del, so, il vestito, l'orologio, questo e l'altro. Ma che percorso riabilitativo e di formazione si può proporre loro all'interno degli istituti minori? Perché difficilmente, diciamo, gli farà capire che il motore va conquistato con un po' di tempo in più di fatica.
Ecco, io credo che bisogna lavorare molto sugli interessi e sulle passioni, cioè provare, e questa è una cosa che noi facciamo in Campania, provare a far scoprire loro, certo i numeri sono enormi, quindi è difficile davvero lottare contro mostri più grandi di noi, però che sono i guadagni facili, però si può scoprire per esempio la passione, perdonatemi il romanticismo, del lavoro della terra, del lavoro del cibo, del cucinare, per esempio quello che stiamo cercando di fare a Carinola è interessante da questo punto di vista. Ci siamo ripresi i 6 ettari di terra abbandonati grazie appunto alla direzione della casa di reclusione di Carinola e a una cooperativa che lavora in una filiera agroalimentare che coinvolge più istituti, per cui tutti producono e portano a Carinola a essiccare i prodotti. È chiaro che si comincia a contattare mondi nuovi. Un altro punto, perdonatemi la pedanteria da vecchia signora, è lo studio. Il polo universitario di Secondigliano, visitato peraltro settimana scorsa dal procuratore generale, che ne è rimasto entusiasta, è una come dire, manifestazione plastica di quello che è un'opportunità diversa, cioè quella di appassionarsi allo studio. È certo che è difficile perché i numeri sono tanti e le opportunità sono ancora poche, però io credo che bisogna far leva su questo. È chiaro, la scarpa da 500 euro contro la passione di, sì, fare qualcosa che ti porta poi a risultati diversi, magari meno remunerativi, ma anche più
personali, più, di soddisfazione,
coinvolgenti,
magari, più coinvolgenti,
ecco, esatto. Lavorare sulle passioni e lavorare anche sulla legalità, sui diritti. Io credo che ho grandi testimonianze, non solo a Bollate ma anche in Campania, il fatto di sentirsi accolti, e ritorno al tema del servizio pubblico, di sentirsi rispettati in posti dove appunto si tenta di impostare una giornata che è una giornata secondo legalità. Non so spiegare, non è difficilissimo,
sì, sì.
Ci vuole lo sforzo
importante
e fondamentale, poi mi taccio, è la formazione. E su questo il Dipartimento sta investendo moltissimo. Quello che diceva Alessio Scandurra, questo progetto bellissimo, è assolutamente da perseguire. Noi dobbiamo tutti formarci sempre, perché facciamo un lavoro difficilissimo, però devo dire che anche negli operatori io vedo svilupparsi la passione per il lavoro, la passione per il conseguimento di obiettivi che sono spesso obiettivi di pronto soccorso umanitario e che però sono anche obiettivi che fanno del nostro lavoro un lavoro unico al mondo, anche per coinvolgimento e anche, perdonatemi il romanticismo, per bellezza proprio della fatica quotidiana.
Raffaella Calandra, credo di aver letto proprio in uno dei tuoi articoli su degli operatori, di qualcuno che diceva: io sono contento se gli operatori, la polizia penitenziaria alla fine della giornata vanno via senza voce, perché vuol dire che hanno parlato, vuol dire che hanno dialogato. Lì si parlava in particolare di minori. Erro, l'hai scritto tu?
Sì, sì, è così, è quanto mi raccontava il comandante di un altro istituto penale minorile che ho visitato a Bologna, laddove anche lì ci sono numeri altissimi, anche se con un'utenza completamente diversa, perché a Bologna i minori presenti sono nella stragrande maggioranza minori stranieri non accompagnati. L'importanza appunto del dialogo, l'importanza del confronto, l'importanza dell'interlocuzione per comprendere appunto questi ragazzi che soprattutto poi, se vengono da realtà anche diverse, hanno un vissuto alle loro spalle che è differente, una cultura diversa, risultano anche più difficili da ingaggiare, da coinvolgere nelle tante attività che gli istituti organizzano, e quindi avere un ponte con loro è anche la principale garanzia anche di ordine, cioè di serenità nell'istituto, perché fa sì che insomma si riducano quei momenti di tensione che invece purtroppo, soprattutto quando i numeri crescono, diventano sempre più alti e più frequenti, sia per i minori che soprattutto negli istituti per adulti.
E ma poi si conoscono, come ci si diceva prima, cioè si ha un dialogo con il minore, lo si conosce, magari si può anche pensare proporlo per un'attività o per un'altra.
Esatto, cioè creare un modello, un percorso di trattamento, come si dice in gergo, che sia fatto su misura, sulle caratteristiche del ragazzo, sulle passioni del ragazzo, sulle attitudini, sui talenti da far emergere, per cui ho visitato corsi di ceramica, corsi di cucina, corsi dei più vari, alcuni per esempio due ragazzi dell'istituto di Nisida hanno fatto uno stage nelle cucine del Quirinale, o altri in realtà di alta pasticceria, aprendo così anche dei percorsi che favoriscono il momento in cui ritornano nella società dei liberi, che è fondamentale. E a tal proposito, se posso,
sì,
c'è un altro aspetto che io ho trovato veramente significativo: il lavoro che si fa perché quei ragazzi si rendano conto del loro agire violento, quindi fanno dei percorsi in cui li fanno rendere conto anche mettendosi dall'altra parte, cioè dalla parte della vittima, per far loro comprendere che cosa hanno commesso, quindi la gravità anche dei loro reati, a volte gravissimi, e anche la conoscenza e la gestione delle loro emozioni. Sono ragazzi che tutto questo, prima di entrare in un istituto penale per minori, non sapevano neanche cosa fosse.
E questo mi sembra fondamentale. Io su queste parole vi devo salutare, perché è giunto per me il tempo di chiudere la puntata. Grazie davvero a Lucia Castellano, provveditrice regionale dell'amministrazione penitenziaria della Campania. Grazie, buona domenica, e grazie a Raffaella Calandra.
Buona domenica a voi.
Grazie a te.
Sole 24 ore. Allora, mi corre l'obbligo di ringraziare e salutare Michele La Serra, Silvia Bandelloni in redazione, Michele sempre in assistenza, in regia oggi c'è Pietro La Corte. Diamo la linea a GR24 da Laura Bettini, un buon proseguimento di ascolto e ci ritroviamo sabato prossimo.